Allora, come formare una chiesa in casa? Diamo questi sette step by step, mi piace dirlo sempre passo dopo passo, quindi questi sette passi. Il primo passo è pianificare, quindi se io voglio fare una chiesa in casa, io devo pianificare, quindi farmi un piano, come in qualsiasi cosa. In qualsiasi fase della nostra vita, prima noi lo pianifichiamo. Non vedo perché non dobbiamo farlo con la Chiesa. Infatti, Luca, capitolo 14, al verso 28, ci insegna la pianificazione. Noi siamo chiamati a Luca, capitolo 14, versetto 28. Allora, puoi leggerlo? Quindi vedi che bello che Dio non vuole farci fare brutta figura. Dio con questa scrittura ci dice di non, ci insegna come non fare brutta figura. Voglio fare una chiesa locale? Devo iniziare a pianificare. E come si pianifica? Bella la scrittura di Luca 14, 28 dice: chi di voi infatti volendo edificare, noi vogliamo edificare una torre, una chiesa, qualsiasi cosa, un matrimonio, qualsiasi cosa, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se è abbastanza per portarla a termine, che talora avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Quindi Dio vuole farci evitare le brutte figure, quindi pianificare, dobbiamo iniziare a pianificare. Come si può pianificare fondando una chiesa? Io sempre dico, quando si fa una chiesa è meglio avere sempre un mentore, è meglio avere sempre, pianificando avendo un mentore. Perché? Perché nessuno si è fatto da sé, nessuno si è fatto da sé, ci sono bisogno dei consigli. Ora, la cosa bella qual è? Che mentre Giovanni e Denzelallo hanno iniziato a fare la scuola biblica, stanno crescendo, quest'anno è il terzo anno della scuola biblica, loro finiscono il primo programma di 3 anni. Ma l'altro giorno mi hanno detto: Pastore Mario, io senza scuola biblica persa, mi sentivo persa. Noi vogliamo continuare ancora. Cioè, per dire, ci bisogna pianificare, perché dopo il terzo anno noi abbiamo un master, no? Che insegniamo cose ancora più profonde o approfondiamo le cose che abbiamo studiato durante in questi 3 anni. Perché questo significa pianificare, farsi un piano. Noi stiamo parlando dell'opera di Dio, noi stiamo parlando della Chiesa, stiamo parlando che c'è uno che ci combatte, che ha molta esperienza nel fare cadere le persone. E la Bibbia dice nel libro dei Proverbi che quello che lui, Satana, ha fatto cadere erano uomini forti. Non erano gente debole. Allora, che significa? Voglio fare una chiesa locale, pianificare, sederci su un tavolino e dire: ok, io voglio fare questa chiesa, sento di fare questa chiesa, sento da parte di Dio di fare questa chiesa, però so che ho bisogno di supporto, perché sono cose che io non so o cose che io non ho l'esperienza. Quando io ho iniziato la nostra chiesa nel 95, io dico: ok, inizio questa chiesa, ma io ho bisogno di un supporto, ho bisogno di un padre spirituale. E io, Dio me l'ha messo davanti, quel padre spirituale, e mi ha aiutato. Poi chiaramente poi tu inizi poi a camminare, c'è una fase che tu sei figlio, poi diventi genitore, non vuoi essere figlio tutta una vita, poi tu stesso diventi genitore e hai dei figli. E grazie a Dio, una delle cose, non ho avuto molta intelligenza in tante cose, ma almeno questa intelligenza l'ho avuto. Ho detto: da solo non posso andare da nessuna parte, ho bisogno di supporto, ho bisogno di incoraggiamento, ho bisogno di sapere, ho bisogno di salire nelle spalle dei giganti, perché nessuno si è fatto da sé e ci sono persone che mi possono dare in questo senso una mano. Quindi, numero uno, pianificare, ok? Numero due. Invece vediamo che è scegliersi un luogo di azione. Scegliersi un luogo di azione. Cioè, che significa questo? Ci sono persone che, per esempio, iniziano a fare chiesa e non hanno un luogo di azione. Cioè, non è che scelgono un posto dove lavorare, un posto dove, dice, facciamo chiesa, un punto di riferimento, insomma, diciamola così. che però può essere, non è che può essere sempre in una casa, può essere con le chiese in casa uno si può spostare, però un luogo di incontro ci deve essere, scegliersi un luogo d'azione ci deve essere, un punto di riferimento ci deve essere, perché se no la gente viene un pochettino anche sviata, cioè come inventiamo la chiesa, no, la chiesa non si può inventare. Ci vuole un punto di appoggio, un punto di azione. Mi piace che c'è un versetto nella Bibbia che dice che c'erano delle donne che si riunivano nel fiume e in Atti 2 dice c'era l'ora della preghiera. Quindi ci deve essere un punto di azione. Non so se mi spiego in questo, sorella. Perché se tu devi fare chiesa, ci riuniamo, dove ci riuniamo? Centro commerciale? Dove? No, cioè, no. Un indirizzo serve, qualcosa serve, che sia a casa della sorella, che sia, la cosa bella della chiesa locale è che può essere, come dire, spostabile, no? Possiamo fare una volta a casa mia, possiamo fare una volta a casa tua, possiamo fare una volta a casa... Cioè è spostabile, però un punto di azione ci deve essere, un punto di incontro ci deve essere. Un luogo d'incontro ci deve essere assolutamente, quindi scegliere un luogo di azione. Lo ripeti così io lo medito un attimo. Dunque, era giorno di sabato, già era giorno di sabato, c'era un giorno stabilito. Poi? Guarda, ecco, il luogo... Brava, il luogo ordinario, non straordinario, sai, una cosa straordinaria è una cosa ogni tanto, così, era ordinario, era una cosa ordinaria, dove c'era il luogo della preghiera. Guarda, questo c'è un riunione delle donne che preghiamo vicino al fiume, dove ci vediamo? C'è nella chiesa del fiume, si riuniamo là, in questa bellissima scrittura. Qual è la scrittura, sorella, bene, me la puoi dare per favore? Era Atti 16:13. Ora, tu vedi che c'era un luogo ordinario, quindi bisogna assolutamente scegliere un luogo di azione. Ci deve essere un luogo di azione. No, così inventiamo le cose così. Ci sentiamo così quando lo spirito, alcuni dicono, quando lo spirito ce lo fa sentire. Ma allora non hai capito niente. Cioè, qui non c'entra di sentire o non sentire. Qui si parla di avere una continuità, un luogo di azione. E lì si è convertita una che era benestante, Lidia. Guarda, continua la scrittura. Quindi Lidia, una donna facoltosa, una donna che cercava Dio, una donna che adorava Dio, Dio gli apre il cuore attraverso Paolo, dove? In un luogo di incontro, in un luogo che hanno scelto come luogo di azione. Noi, la Chiesa, un luogo di azione ci deve essere, perché lì insegneremo, predicheremo, evangelizzeremo, imporremo le mani alle persone, faremo la Santa Cena, faremo tante cose, quindi un luogo di azione per formare una chiesa, numero uno, pianificare, numero due, scegliere un luogo di azione. Numero tre, contattare le pecorelle di Dio, contattare le pecorelle di Dio. Quindi le evangelizziamo, li contattiamo. Se c'è una persona che veramente ci ascolta, quella è una pecorella di Dio. Se c'è una persona che non ci ascolta, nintipa una cornata, quella è capra. E noi gli diremo Sgarbi capitolo 5 verso 1, capra, capra, capra. Certo che non glielo diciamo, però... Non investiamo tempo, perché devo investire tempo in persone che non sono pecorelle di Dio? Perdiamo tempo, quindi contattare evangelizzando le pecorelle di Dio, le dobbiamo contattare, fare una chiamata, se voglio fare chiesa, guarda, ti ricordo che c'è la riunione, con questa benedizione che noi abbiamo dei gruppi WhatsApp, creare un gruppo WhatsApp. Quindi a tua volta, quando tu inizierai a far andare avanti la chiesa in casa, ti crea un gruppo WhatsApp dove tu metterai i tuoi messaggi, dove tu metterai le tue predicazioni, metterai tutto quello che vuoi mettere. C'è un diavolo, noi dobbiamo cercare, contattare le persone nel modo, chiaramente non appressarle chissà che cosa, ma dobbiamo quantomeno creare un contatto, perché molte persone dicono, sì, se hanno sete vengono e bevono. Alcune ci danno la sete, ma non dobbiamo dimenticarci che c'è un diavolo che acceca le menti, c'è un diavolo che cerca di allontanare le pecorelle di Dio e che Dio ci ha mandati con autorità. Quindi contattare queste persone, dargli degli appuntamenti, incoraggiandoli, Se vogliamo fare chiesa, quindi pianificare, scegliere un luogo di azione, poi contattare le pecorelle di Dio. 4. Dopo fatto questo, iniziamo a fare di queste persone dei discepoli. Quindi fare discepoli, discepolarli. È meglio 3, 4, 5 discepoli che 50 spettatori. Gesù non ci ha chiamato a fare una chiesa semplicemente, perché la chiesa intanto la edifica lui, io edificherò la mia chiesa. Noi siamo chiamati a fare discepoli. Matteo 28, Gesù disse: andate e fate discepoli. Qualcuno mi disse una volta: pastore, ma come si fanno i discepoli? Io gli ho detto: come fai tu a pastare con soco? Sembra che non c'entra, sembra che non c'entra, ma io ho detto: come fai tu la pasta con il sugo? Allora, la sorella dice, gli sembrava che scherzavo, dice: che c'entra? Dico: sorella, per favore, ascoltami, come la fai la pasta con il sugo? E lui dice: prendo il pomodoro, prendo insomma, il sale, ci metto il sale, poi, gli facevo, e poi prendo la pentola, ci metto l'acqua, e poi ci metto la pasta, e poi ci metto il sugo quando la pasta è pronta. Ok, tu hai messo degli ingredienti, hai fatto la pasta con il sugo. Come si fanno i discepoli? I discepoli si fanno con la parola di Dio. Gli insegniamo la parola di Dio e loro diventano discepoli. Ah, così è come la pasta? Perfettamente come la pasta. Però attenzione, non la fare né troppo cruda né troppo scotta. Quindi noi dobbiamo fare i discepoli. Gesù disse: andate, fate discepoli. Quindi i discepoli si fanno, fateli. Non è Dio che li fa i discepoli li facciamo noi. E come li facciamo? Con la parola di Dio, insegnando la parola di Dio. Matteo 28 dice: insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato, non consigliato, comandato. Questo lo trovi in Matteo, capitolo 28, gli ultimi versi. Dice: fate discepoli, insegnando loro, battezzandoli, e poi dice: comandando loro di fare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora, la parola discepolo significa alunno di qualche maestro. Scusami, la parola discepolo significa, deriva dalla parola disciplina. Sì. Disciplina, quindi noi li discipliniamo con gli insegnamenti della parola di Dio. Quindi discepolo è un alunno di qualche maestro, ma la parola originale disciplina, l'assonanza, la somiglianza, la parola disciplina appunto da discepolo. È una persona che inizia a disciplinarsi con gli insegnamenti di Cristo. Come si disciplina? Questo non si fa. Questo non si fa, e noi dobbiamo fare discepoli. Come facciamo la pasta? Dobbiamo aggiungere cose in quelle cose che mancano a quella persona. Chiaramente, questo è importante, sorella. Chiaramente, a molti gli piace la torta, ma non gli ingredienti. A molti gli piace la potenza di Dio, la guarigione di Dio, i doni di Dio, la pace di Dio in famiglia, è tutto, però non gli piacciono gli ingredienti, cioè non fare questo, non fare questo, oppure fai questo, e intanto però i discepoli si fanno così. Dobbiamo avere il coraggio di dire quello che dice la Bibbia. Perché se no non facciamo credenti, facciamo clienti. E le chiese sono piene di clienti. E non di veri discepoli credenti. Gesù non ha detto andate e fate clienti, manco credenti, ma discepoli. Se tu vedi negli Atti degli Apostoli, dice la Bibbia, e il numero dei discepoli aumentava. Ora, vedi cosa ha fatto Paolo in Atti 19:9. Paolo stava formando una chiesa. Stava formando una chiesa. Siccome noi siamo giunti al punto 4, fare discepoli. Paolo voleva fare discepoli, ma dice la Bibbia, verso 9, ma poiché alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità, e queste nelle chiese ci sono, parlavano male della via, alcune volte si parla male della Bibbia mentre qualcuno insegna la parola, in presenza della folla, che cosa ha fatto Paolo? Egli, ritiratosi da loro, si ritirò. Non avanzò più, no, non dobbiamo avanzare, no, dobbiamo ritirarci. A volte dobbiamo prendere la tromba e dire: ritiriamoci, papà, 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 ritiriamoci. Si ritirò Paolo da loro, non si ritirò perché si arrese, si ritirò per andare avanti. Una freccia, guarda che un arco, quando tu prendi una freccia, Per andare avanti questa freccia, prima si tira indietro. Oh, tu prendi un arco, metti la freccia, per se vuoi che devi andare avanti, devi ritirarti, si tira indietro per andare avanti. Quindi Paolo, che cosa ha fatto? Ha visto che c'erano capre, ha visto che non c'erano tante pecorelle, lui prese i discepoli, prese le pecorelle, li separò e continuò a insegnare, dice qui, a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tiranno. Quindi c'era un luogo e lui ha fatto chiesa. Ecco il luogo. Ecco, poco fa, come parliamo del punto 2, scegliere un luogo di azione. Lui ha scelto un luogo di azione. Ha scelto questa scuola, si separò dagli altri perché continuava ad indurirsi. Basta, noi non dobbiamo convincere a nessuno, non dobbiamo lottare con nessuno. Il Vangelo è tanto bello. Se tu vedi che quella persona ascolta il Vangelo e ti segue, gloria a Dio, quella è una pecora di Dio. Tu con una mano, io con 10, ma se vediamo che invece spuntano le corna, dicono no, vai nel tuo branco, per favore, non mi disturbare. Paolo era così semplice, così, non dimostrava. Basta. Sai perché dico questo? Perché oggi la parola discepolare è stata storpiata. Alcuni vogliono discepolare alcune persone in base alla visione della Chiesa. Per loro fare discepoli significa prendere la visione della Chiesa. Capisci? Non è questo il discepolato. Non è questo il discepolato. Non è prendere la visione della Chiesa. Tu devi prendere la nostra. Voi andate evangelizzate. Se prendo la nostra visione, allora vuol dire che sono discepoli. Non è vero. Un discepolo non è chi prende la visione di una Chiesa. Il discepolo è colui che prende gli insegnamenti di Cristo. Le cose che io vi ho comandate, Matteo 28, andate, fate discepoli, battezzate in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Quindi, discepolato si fa con gli insegnamenti di Cristo, con la Bibbia in mano, non con una visione di una chiesa. Perché tutte le chiese hanno una visione diversa, vuol dire che sono tanti Vangeli diversi, con tutte queste chiese che ci sono. Quindi, come fare chiesa? Numero uno, faccio un breve riepilogo, pianificare, quindi ci organizziamo, ci sediamo un pochettino, che cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare avanti, come organizzarci, è importante, perché non voglio, io infatti ho detto questo, dico no, io non voglio aprire una chiesa, poi dopo 6 mesi, io ne conosco gente che aprono le chiese, sembrano tabacchini, li aprono oggi e li chiudono dopo domani. E ho visto pastori, fratelli che vanno a fare i pastori, aprire chiese solo per 6 mesi, poi chiuderla, brutte figure, poi la gente parla, ma loro stessi, poi la loro autostima cade a terra. Quindi prima pianificare cosa voglio fare, ho bisogno di un mentore, ho bisogno di appoggio, numero due, scegliere un luogo di azione, numero tre, contattare queste persone evangelizzandole, quindi le pecorelle di Dio. Numero 4, fare discepoli, quindi è meglio 3, 4, 5 discepoli che 50 spettatori, quindi notare chi sono i discepoli, le persone discepolabili. E sai la cosa bella qual è, sorella? Mi spiega una volta un missionario, che la chiesa in casa può fare discepoli meglio di un luogo di culto, come ce l'ho io. Perché è meglio? Perché se c'è una persona che viene nella nostra chiesa, inizia a voler fare di testa sua, inizia a voler fare confusione, che ci saranno queste cose, che inizia a fare confusione, tu devi per forza, se è un luogo di culto come ce l'ho io, tu devi per forza dire a quella persona: guarda, per favore non vieni più in chiesa, stai creando confusione. Quindi quello magari a forza vuole venire, che a me è successo. Con una chiesa invece in casa e c'è una persona del genere, basta che diciamo alle sorelle e ai fratelli: guarda, per le prossime volte raduniamoci a casa tua, così questa persona non sa niente e automaticamente lo parcheggiamo. Cioè, si può fare veramente così. Quindi la chiesa locale, chiesa in casa, si può meglio selezionare le pecore dalle capre, perché purtroppo, per esperienza personale, le capre ci verranno a visitare. Come Dio ci manda i suoi, il diavolo ci manderà i suoi per mettere confusione. In un luogo di culto come ce l'ho io, è un luogo di culto e per legge chi vuole entrare deve entrare. Consiglio, quando ci sono chiese in casa, che appena si arriva a 10, massimo 20, meglio poi fare un'altra chiesa. Tu pensi biblica, 2, 3, Basta 2-3, quando 2-3 si riuniscono il mio nome. Ma continuando a fare 2-3 in un modo serio, senza essere fiacchi come la scrittura di Geremia, ti farò vedere poi che lo Spirito Santo. E lì, che era un risveglio, e lì poi dobbiamo avere la maturità di dividere quella chiesa e mandare altri fratelli a fare chiesa, e noi li guideremo, tu poi li guiderai, tu passerai da figlio a genitore, quindi tu poi diventerai il mentore degli altri, tu guiderai gli altri. Questa è la bellezza della chiesa. Non per forza sotto tutto solo un pastore con 40.000 persone, ma chi conosce poi il pastore? Il pastore chi conosce le pecore? Ma chi li conosce? Diventa dispersivo, la cura deve essere capillare. Siamo arrivati al punto 4, quindi fai discepoli. Numero 5, forma i discepoli. Prima abbiamo detto fai discepoli, abbiamo fatto l'esempio della pasta con il sugo, con gli ingredienti. Questa volta, punto 5, forma i discepoli, cioè facciamogli prendere una forma di cristiani, perché a volte nelle chiese, mamma mia, alcuni non sembrano proprio dei cristiani, non hanno nessuna forma, non hanno una forma di credo, cioè si comportano perfettamente come quelli che non hanno Dio, non hanno una forma, hanno più forma del mondo che del cristianesimo. Quindi il punto 6 è iniziare a fargli prendere forma, cioè spiegare ai fratelli che la cosa è più seria di quando noi pensiamo. Quindi io ho dovuto riprendere alcune persone, dico, ma guarda, ma volete fare sul serio col Signore? Ma lasciate perdere, godetevi il mondo. Perché non si può servire i padroni. Quindi dare una forma, fargli capire che dobbiamo prendere, dobbiamo avere una forma di vita, una forma di credo, una forma di pietà, una forma di cristianesimo. Una famiglia che serve veramente il Signore, cioè avere una forma diversa da quelli del mondo. La luce non è mai uguale alle tenebre. Non è mai. Gesù dice: voi siete la luce del mondo. Io me ne vado. Fin quando io ero in mezzo a voi, io ero la luce del mondo. Ora io me ne vado. Voi siete la luce del mondo. La luce è diversa dalle tenebre. Dico, certi fratelli, dico, non so se ve ne siete accorti, ma la luce è diversa dalle tenebre. Quindi inizio a dire alle persone, numero 6, a fargli prendere forma. E si inizia a prendere forma iniziando col battesimo in acqua, facendoli battezzare nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, e iniziando a fare dei passi seri. Numero 6, giusto? Quindi numero 6 è prendersi cura di queste anime. Prendersi cura. Quindi, se vogliamo fare una chiesa, formare una chiesa locale, dobbiamo iniziare a prenderci cura di queste persone. Come si sentono? Si sentono male, preghiamo per loro, imponiamo le mani. Cioè facciamoci capire che siamo veramente interessati a loro, farsi raccontare le loro storie. A volte certe persone deve solo ascoltare. La Bibbia dice: state pronti ad ascoltare, tardi a parlare. Conosci questa scrittura? Siete pronti? Noi, almeno io l'ho disubbidita alla grande, io sono pronto a parlare. È molto tardi a è molto, molto tardi ad ascoltare. Però poi ho imparato, grazie a Dio, ho imparato, le persone li ascolto. A volte le persone vogliono solo sentirsi ascoltare, perché nessuno li ascolta. E Dio supplisce a questo, siete pronti ad ascoltare. Poi quando lo Spirito Santo dice: via, dai, ora cita la scrittura. Invece noi le persone abbiamo preso abbibbiate in testa, abbibbiate in testa, no? Pronti ad ascoltare, facciamoli parlare. È solo quando noi comprendiamo dobbiamo parlare. Quindi dobbiamo, numero 6, se vogliamo fare una chiesa in casa, una chiesa in casa, una chiesa, vera chiesa di Cristo, dobbiamo iniziare a prenderci cura di quelle anime, pregare per loro, pregare per i loro figli, ascoltarli, consigliarli. Io ci sono, scrivimi, dammi un messaggio, ti senti male, fammelo sapere. Questo significa curare. Proprio dare una cura, un'attenzione alle persone. Numero 7 di come formare una chiesa in casa è coltivare questo nostro orto. In certe chiese dici: io non voglio il mio orto. No, è meglio che ce l'hai. Perché Perché Dio ti ha affidato una chiesetta, Dio ti ha affidato due persone, tre persone, 10 persone, 20 persone, quello è il tuo orto. E c'è il Salmo 37, il verso 3, che è molto importante. Molti pastori dicono, ognuno si fa il proprio orto. Ma è giusto che ognuno si fa il proprio orto. Perché io devo rendere conto laddove Dio mi ha messo. Quello è il mio orto. Quella è la mia zona dove Dio mi ha messo di operare e di curare e di guidare e di fare chiesa. Salmo 37, verso 3. Guarda, confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Qual è questo posto, questo paese che noi dobbiamo coltivare? Il luogo, quindi quell'orto dove Dio ci ha messo, quindi dobbiamo imparare a coltivare il nostro orto. Qui ci dice, confida nell'Eterno e fai il bene, il paese coltiva. Noi dobbiamo diventare coltivatori diretti dello Spirito Santo. Quindi coltivatore. Quindi riepilogando, numero uno, pianificare, questo è il primo step. Abbiamo visto Luca 14, 28. Scegliendo, numero due, scegliendo un luogo di azione, quindi un passo alla volta, scegliere un posto. Il posto ci vuole, non straordinario, ma ordinario. Chiaramente, ripeto, se non è a casa mia, è a casa tua, ma ci deve essere un luogo di azione dove noi predichiamo, insegniamo, evangelizziamo. Numero tre, contattare, quindi evangelizzando le pecore di Dio. Numero quattro, fare discepoli, ed è meglio 3, 2, 4, 5 discepoli che 50 spettatori. Numero cinque, formare i discepoli, iniziare a fargli prendere una forma. Numero sei. Guarda, qui voglio fare una piccola pausa sul formare discepoli. Noi abbiamo una cellula, mia figlia ha una cellula che ha già da, mi ha detto oggi, 2 anni, 3 anni, mi sembra, che la porta avanti. Alcuni già vengono in chiesa, alcuni sono battezzati, alcuni hanno preso una forma, altri niente, vengono, ma non prendono una forma. E noi stiamo pregando a Gesù, dire: Signore, guidaci per queste persone che non vogliono prendere forma. Perché se non può andare, una cellula, se non si sviluppa, poi diventa malata. Come una cellula del corpo non si sviluppa, si diventa malata. Quindi la stessa cosa, noi dobbiamo iniziare a fare prendere forma a queste persone. Se passano gli anni e queste persone non prendono forma, vuol dire che non sono discepoli. E vuol dire che non voglio entrare nel discepolato. Vuol dire, ripeto, vuol dire che queste persone non vogliono entrare nel processo di Dio che è il discepolato. Allora lì si inizia poi a pensare il da farsi. Infatti stiamo pensando, ora l'abbiamo fatto una volta a settimana, ora tenteremo di nuovo a farlo magari una volta a settimana sì, una settimana no, per vedere magari se gli manca e vengono quindi in chiesa dove ci riuniamo noi. Insomma, devono darsi una mossa, devono prendere una forma. Ok, chiudo la parentesi. E poi numero 6, abbiamo detto prendersi cura di queste anime. 7, coltivare proprio il tuo orto, questo nostro orto, Salmo 37,3, che ci dice di diventare coltivatori diretti. Ora, ti do solo una base di scritture, me le leggi solamente per farti capire che le chiese biblicamente erano in casa. E prendi questo appunto, sorella. Per 250 anni dopo che Gesù è venuto. Lo hai letto? Io te li cito semplicemente ora, magari senza prendere, te li cito, però questo devi saperlo molto bene nella mente. Per i primi 250 anni non esisteva nessun edificio. Le chiese erano in casa. 250 anni, sorella. Le chiese erano solo in casa. Dopo, piano piano, è venuto il fatto di. Perché c'era persecuzione, infatti aprivi un locale che ti ammazzavano ridendo, poi con Costantino, quando è venuto Costantino ha legalizzato, tra virgolette, il cristianesimo, iniziano gli edifici, iniziano tutto. Ma per 250 anni la chiesa era nelle case, e da questo comprendiamo che le chiese non erano così grandi come noi intendiamo ora. Erano piccole le chiese, perché una chiesa non ti poteva ospitare. Ti devi immaginare che la chiesa più grande del mondo in Seoul, Corea, il pastore Yonggi Cho, David Yonggi Cho, non so se hai mai sentito parlare, la chiesa più grande del mondo, lui fa un culto solo la domenica, ma va avanti con le cellule in casa, con le chiese in casa, ogni settimana fanno le chiese in casa. E questa si è sviluppata così, quella chiesa grandissima va avanti perché è nata con il modello biblico che è quello delle chiese in casa. Allora, le scritture che parlano delle chiese in casa si trovano in 1 Corinzi 16:19, 1 Corinzi 16:19, Romani 6 verso 5. Queste sono tutte scritture dove parla della chiesa locale. Romani 16 verso 23, Colossesi capitolo 4 verso 15 e Filemone da 1 a 3, perché non ci sono capitoli. Quindi anche Filemone parla della chiesa in casa. Ma ce n'è una che mi ha colpito in particolare, che non mi ricordo qual era. Non so se era quella di Romani 16:5 o Romani 16:23, che Paolo diceva che ha ospitato a me con tutta la chiesa. Cioè, praticamente quella casa ha ospitato sia a Paolo che a tutta la chiesa. Mi sembra che Filemone, lo vogliamo vedere un attimo, Filemone 1:3, vediamo se è questo. Quindi era Romani 16:23, Gaio, come dice Gaio? Gaio che ospita me e tutta la chiesa. E in pratica ospitava a Paolo con tutta la chiesa, quindi facevano chiesa in quella casa, ma vedi, avevano sempre comunque un posto, un luogo di azione. Ed è bello che cioè, ospitava la chiesa in casa di. Quindi per 250 anni non c'era nessun luogo, la chiesa era in casa, perché era la chiesa che si univa nelle case. La chiesa non è una casa, sono mura, lo sappiamo, molti cristiani lo sanno così per informazione, ma in realtà se non hanno un luogo per loro non è chiesa.